Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, con commento a cura di padre Lino Pedron. Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva. Ed ecco venire un lebbroso e prostrarsi a lui dicendo: «Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi». E Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii sanato». E subito la sua lebbra scomparve. Poi Gesù gli disse: «Guardati dal dirlo a qualcuno, ma va a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro». I capitoli 5 e 7 ci hanno riferito gli insegnamenti di Gesù. I capitoli 8 e 9 ci riferiscono le sue opere meravigliose. Nel discorso della montagna Gesù ci ha insegnato che non basta ascoltare la sua parola, ma bisogna soprattutto fare i fatti. E ora Gesù ci dà l'esempio facendo i fatti. Il messaggio che ha appena finito di esprimere con le parole, ora lo esprime con le opere. Gesù è il Messia della parola e dell'azione. Secondo Matteo, il primo miracolo di Gesù fu per un lebbroso, il secondo per un pagano, il terzo per una donna. Il lebbroso era uno scomunicato, il pagano era considerato un cane o un porco. La donna non aveva alcuna considerazione. Essi sono i rappresentanti di tutte le vittime dei pregiudizi umani. Guarire dalla lebbra era quasi come risuscitare dalla morte. Il lebbroso, credendo che Gesù ha la capacità di guarirlo, dà prova di una grande fede. Secondo la legislazione ebraica, il sacerdote aveva il compito di dichiarare immondo chi era colpito dalla lebbra e di riconoscere, eventualmente, la sua avvenuta guarigione, perché potesse ritornare a vivere tra la sua gente. Confrontare Levitico, capitolo 14. L'espressione «a testimonianza per loro» forse ha un senso apologetico. Vedete che Gesù osserva la legge. Matteo ha posto il racconto della guarigione del lebbroso qui, al primo posto, subito dopo il discorso della montagna, per la sua connessione con la legge. Gesù ha annunciato il compimento della legge e non la sua abolizione. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava. «Signore, il mio servo giace in casa, paralizzato, e soffre terribilmente». Gesù gli rispose:
«Io verrò e lo guarirò». Il centurione replicò: «Signore, io non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, ma soltanto di una parola e il mio servo sarà guarito. Infatti, anch'io, benché subalterno, ho sotto di me dei soldati. Se dico a uno va, questo va, a un altro vieni, egli viene, o al mio servo fa questo, egli lo fa».
All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano:
«In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato tanta fede. Vi dico inoltre che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre esteriori. Là sarà pianto e stridore di denti». Gesù disse poi al centurione: «Va, sia fatto come tu hai creduto».
In quell'istante il servo guarì. Il centurione era il comandante di una centuria, di un gruppo di 100 soldati. Egli non chiede nulla per sé, ma prega Gesù per il suo servo gravemente ammalato. Gesù manifesta tutta la sua disponibilità. «Io verrò e lo curerò». Ma il centurione dichiara di non essere degno di ricevere Gesù in casa propria ed è convinto che non occorre che il Signore vada da lui, perché lo ritiene capace di comandare anche a distanza sulle potenze del male. Il centurione è un pagano che crede, senza esitazione, nel potere della parola di Dio. E la fede nella parola di Dio permette al Signore di agire in noi, Il miracolo è un segno dell'amore di Dio che interviene a nostro favore, perché è infinitamente sensibile al nostro male. Egli vuole donarci tutto e soprattutto se stesso. Aspetta solo che glielo chiediamo con fede. La grande fede del centurione rende manifesta la mancanza di fede in Israele. La semplice appartenenza anagrafica al popolo di Dio non dà a nessuno la certezza di essere salvato. A tutti è richiesta la fede che si manifesta nelle opere. L'incontro con il centurione offre a Gesù l'occasione per annunciare l'entrata di tutti i popoli nel regno di Dio. I pagani prenderanno posto alla tavola dei patriarchi nel regno dei cieli. La Chiesa è costituita da coloro che credono nella parola di Dio e la mettono in pratica. Nel regno di Dio entreranno solo i figli, ossia quelli che sono stati rigenerati dalla parola di Dio viva ed eterna. Confrontare la prima lettera di Pietro, capitolo 1, verso 23. Dalla parola del Vangelo. Il futuro eterno lo si prepara giorno per giorno, accogliendo o rifiutando la parola di Gesù. La nostra libertà si esprime pienamente nella fede o nella mancanza di fede, nel nostro acconsentire alla comunione con Dio o nel rifiutarla. Solo con il detto minaccioso del verso 12 la provocazione raggiunge il suo culmine. È colpita la generazione dei giudei contemporanea di Matteo, il giudaismo guidato dai farisei. La causa della sua esclusione è il rifiuto della parola di Gesù, che è decisiva ai fini della salvezza. Le tenebre significano il luogo più lontano da Cristo, che è la luce e la salvezza. Il pianto e lo stridore di denti indica il furore smisurato. La frase conclusiva del verso 13 ritorna a parlare del servo malato. La precisazione in quell'istante significa che la guarigione è avvenuta nel momento in cui Gesù ha pronunciato la sua parola. In questo brano compare all'orizzonte il pellegrinaggio di tutti i popoli che affluiranno alla casa del Signore e l'annuncio finale del Vangelo di Matteo. Andate e ammaestrate tutte le nazioni. Confrontare Matteo capitolo 28 verso 19. Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre scomparve. Poi essa si alzò e si mise a servirlo. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati, ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia.
Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie.
I tre miracoli di guarigione del lebbroso, del servo del centurione e della suocera di Pietro, ci devono far capire l'importanza della salute fisica. Gesù non si prende cura solo dell'anima dell'uomo, ma di tutto l'uomo, corpo e anima. Ogni malattia e miseria dell'uomo è così importante da meritare tutta l'attenzione e la premura di Gesù. Tale deve essere anche l'atteggiamento dei suoi discepoli. Il racconto della guarigione della suocera di Pietro ci insegna quale deve essere la reazione di ogni credente quando viene raggiunto dalla forza di salvezza del Cristo. Mettersi al suo servizio per sempre. La suocera di Pietro è guarita per servire Gesù. Accanto alle pie donne, la suocera di Pietro è il simbolo del vero servo di Cristo. Anche se rimane ad accudire alle faccende casalinghe, ella è alle dipendenze del Signore. Ogni cristiano deve passare dalla guarigione e liberazione battesimale al perfetto e pieno servizio di Cristo. Con un resoconto sommario e una citazione di Isaia, Matteo riassume i tre racconti di miracoli. La citazione di Isaia, capitolo 53, verso 4, ha lo scopo di svelarci il significato profondo dei gesti di Gesù. Le guarigioni operate da lui sono il segno che è arrivato il tempo della salvezza. È arrivato il servo di Yahweh che prende su di sé le nostre infermità e si addossa le nostre malattie. Vedendo Gesù una gran folla intorno a sé, ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». Gli rispose Gesù:
«Le volpi hanno tane e gli uccelli del cielo nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove reclinare il capo».
E un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andar prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose:
«Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti».
I capitoli 8 e 9 non contengono solo racconti di miracoli. Questo brano racconta due episodi di persone che vogliono seguire Gesù. Diventare discepolo di Gesù non è semplicemente accettare una dottrina, è condividere il suo destino, è lasciare tutto e tutti per seguire Lui. Il discepolo chiamato da Gesù deve abbandonare subito ogni cosa, anche la famiglia. L'essere senza casa e senza fissa dimora non è per Gesù un ideale filosofico paragonabile a quello di Diogene, che non aveva una casa, ma passava le notti a Corinto all'aperto. La mancanza di dimora da parte di Cristo ha la sua spiegazione nella letteratura sapienziale. La sapienza non dimora presso gli uomini, perché viene respinta. Essa offre il suo consiglio agli uomini ed esso viene disprezzato. Il motivo della mancanza di dimora di Gesù non va cercato in un ideale ascetico, ma nella ostilità e nel disprezzo degli uomini. Confrontare Matteo capitolo 11 verso 19. La chiamata di Gesù non ammette dilazioni o condizioni. La scelta di Cristo fa passare in secondo ordine anche le cose più sacre, come il funerale del proprio padre. Il Dio vivo è più importante del padre morto. Il termine morti ha qui due significati. Da un lato significa i morti fisicamente, dall'altro i morti spiritualmente, i quali sono morti perché respingono il messaggio di Gesù. Matteo ricorda episodi della vita di Gesù, ma guarda anche all'interno della comunità cristiana, dove la superficialità, la ricerca di sicurezza e gli agi rischiano di compromettere l'ideale cristiano. Troppe attività funerarie distraggono e distolgono dall'impegno principale, l'annuncio del regno di Dio. Luca lo dice esplicitamente: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annunzia il regno di Dio». Confrontare Luca capitolo 9 verso 60. Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde. Ed egli dormiva. Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo:
«Signore, salvaci, noi periamo!»
Ed egli disse loro:
«Perché temete, uomini di poca fede?»
Quindi, levatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece una grande bonaccia. I presenti furono presi da stupore e dicevano:
«Chi è costui al quale anche il mare e i venti ubbidiscono?»
Il diventare discepoli conduce alla piena comunione e alla piena condivisione di vita con Cristo e con i fratelli nella Chiesa. Si monta sulla stessa barca. Per affrontare il viaggio della vita cristiana ci vuole tanto coraggio. Solo la fede ci fa vincere la paura. La Chiesa attinge la sua fiducia nel Cristo che è sempre con i suoi, nella stessa barca, e condivide la loro sorte. Il sonno di Gesù non indica stanchezza, ma tranquillità, piena consapevolezza di sé e fiducia nelle proprie capacità. La tempesta, come il cataclisma che accompagna la morte di Gesù, confrontare Matteo capitolo 27 verso 54, e il terremoto che scuote la sua tomba, confrontare Matteo capitolo 28 verso 2, rappresentano sempre una stessa ondata di forze apparentemente avverse all'uomo, ma che in realtà cooperano all'attuazione del progetto di Dio. L'agitazione dei discepoli è una reazione normale, ma l'Evangelista sposta l'attenzione dalla barca che sta naufragando sulle acque del lago alla chiesa che avanza sul mare della storia ed è in preda ad altre simili burrasche nel suo interno e al suo esterno. L'invocazione che egli mette in bocca ai discepoli,
«Signore, salvaci, noi periamo!»
è la preghiera che la Chiesa ripete nei momenti di calamità, cioè sempre. I discepoli si sentono perduti e non trovano altra via d'uscita che rivolgersi al Signore, che è lì, presente, in mezzo a loro. I discepoli hanno la fede, diversamente non si sarebbero rivolti a Gesù, ma la loro è una fede ancora insufficiente. La fede di chi ha paura, e che è una fede molto vacillante. La fede vera scaccia la paura perché riempie di Dio tutto l'uomo. Essa, infatti, è accogliere Dio nella propria vita. L'episodio della tempesta sedata ci aiuta ulteriormente a capire cosa significhi essere discepoli di Gesù. Al centro del racconto sta il rimprovero di Gesù. Perché avete paura, uomini di poca fede? C'è la poca fede di chi non ha il coraggio di lasciare tutto e tutti per seguire Gesù. Ma c'è anche la poca fede di chi non si sente sicuro quando Gesù dorme. La meraviglia dei discepoli di fronte al miracolo operato da Gesù, chi è costui? È del tutto comprensibile, perché il dominio sul mare e sulle tempeste è una prerogativa del Dio della creazione e dell'Esodo. I discepoli cominciano a percepire la presenza di Dio in quell'uomo che è lì con loro. Giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli vennero incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada. Cominciarono a gridare:
«Che vi è tra noi e te, o Gesù, Figlio di Dio? Sei tu venuto qui per tormentarci prima del tempo?»
A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci a pascolare. E i demoni presero a scongiurarlo dicendo:
«Se tu ci scacci, permettici di andare in quel branco di porci!»
Egli disse loro: «Andate!» Ed essi, usciti dai corpi degli uomini, entrarono in quelli dei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perì nei flutti. I mandriani allora fuggirono ed, entrati in città, raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù e, vistolo, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. I discepoli, salvati dal pericolo di essere sommersi dalle onde del mare, assistono al miracolo della liberazione di due indemoniati e alla perdizione dei demoni sommersi nei flutti del mare. La domanda dei demoni: «Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci?» significa che la breve permanenza di Gesù nella terra dei Gadareni è una anticipazione della vittoria sul maligno che Gesù opererà con la sua morte e risurrezione. A differenza dei discepoli che si pongono la domanda sull'identità di Gesù, i demoni lo riconoscono subito, senza esitazione. È il Figlio di Dio. I demoni riconoscono la superiorità di Gesù, Figlio di Dio, e cercano una resa, la meno disastrosa possibile, chiedendo di poter restare sul territorio nei corpi dei porci. E Gesù disse loro: «Andate!» Ad una lettura superficiale sembra che Gesù venga a patti con i demoni. In realtà questa concessione è un tranello che nasconde la sconfitta definitiva. Il precipitare della mandria di porci posseduti dai demoni nelle acque del mare ci richiama l'affondamento del faraone e del suo esercito nel mare e la caduta di Satana dal cielo. I demoni che avevano cercato scampo entrando nei porci sono precipitati definitivamente nel luogo della loro perdizione, negli abissi del mare. L'episodio ci insegna che non esiste alcuna possibilità di compromesso tra Gesù e Satana. Sono nemici irriducibili. Gesù, che scaccia i demoni con la potenza della sua parola, resta impotente di fronte agli uomini che non comprendono il beneficio di liberazione che aveva portato loro. Il miracolo è accolto con disappunto dalla gente del luogo. Come egli ha cacciato i demoni, così i gadareni cacciano lui. Ciò è comprensibile alla luce del grave danno che avevano subito. La perdita di una mandria di porci era una parcella esorbitante, a loro avviso, in cambio della guarigione di due uomini considerati ormai persi e dei quali non si curavano affatto. L'espressione «lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio» forse indica la gentilezza e le belle maniere che i gadareni usarono verso Gesù perché se ne andasse senza reagire e senza provocare danni maggiori. Il grido degli indemoniati
«Che vi è tra noi e te, o Gesù, figlio di Dio? Sei tu venuto qui per tormentarci prima del tempo?»
manifestava sostanzialmente il pensiero di tutti i gadareni.